Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Toponomastica Femminile. Io sono Maria Chiara e oggi come ospite abbiamo Marta Vischi.
Ciao, buonasera.
Allora Marta, parlaci prima un attimino di te.
Allora, io vengo da Roma, ho 28 anni e sono laureata in lettere moderne e ho conseguito anche un master in comunicazione digitale ed è tramite questo master che conosco un paio d'anni fa Toponomastica Femminile e ho deciso di continuare a collaborare con questa associazione perché ho trovato numerosi punti di contatto e ad adiacenze rispetto al mio modo di pensare. Ho numerosi interessi, quindi oltre alla letteratura, mi piace molto leggere e sono un'appassionata di sport e nello specifico pratico equitazione e non saprei che altro dire.
Bene, equitazione è uno sport interessante.
Beh sì, è uno sport di cui parlano relativamente poco, però non si sa effettivamente che è uno degli sport in cui le donne riescono meglio a livello proprio statistico, è uno di quei pochissimi sport in cui gli uomini e le donne gareggiano insieme, quindi non sono divisi per categoria. E quindi questo ed è uno sport di cui dovrebbero parlare di più anche per questi motivi, oltre a essere insomma il mio sport e quindi inevitabilmente sono di parte dicendo che è un bellissimo sport, è una bellissima attività, l'aria aperta, contatto con gli animali, però in merito all'ottica di genere ritengo che se ne debba parlare di più proprio per questo, perché è l'unico sport in cui uomini e donne gareggiano insieme. E le donne sono molto superiori.
Infatti, noto in realtà fra l'elenco degli articoli che scritti da te sulla rivista ci sono parecchi articoli dedicati agli sport.
Sì, proprio perché io mi ritengo una sportiva, mi piace trattare proprio dello sport e del ruolo e dei successi sportivi delle donne. Ho dedicato una rubrica appunto all'equitazione al femminile, affrontando sia a livello storico, quindi figure femminili del passato, sia figure femminili del presente che hanno praticato equitazione o ippica e anche alle loro storie che possono essere più o meno appassionanti. E poi mi sono anche occupata di trattare tutta la parte olimpica. Essendoci state le Olimpiadi quest'estate e le Olimpiadi invernali un paio di mesi fa, mi sono proprio appunto dedicata nel riportare e nel raccontare i successi delle donne nelle gare sportive olimpiche.
Bene. In realtà, vedendo anche l'elenco qua degli articoli allo sport, ci sono molti argomenti, sei un po' il jolly della rivista.
No, diciamo che ho molteplici interessi, questo sicuramente è vero. Ripeto, sono appassionata di letteratura e soprattutto del 300. Mi sono laureata con due tesi sul 300, quindi una delle mie passioni è il Decameron di Boccaccio. Infatti una serie di articoli l'ho dedicata proprio al Decameron e alla figura delle donne che sono diverse tra loro e che spesso non vengono raccontate degnamente perché molte volte si riconduce Boccaccio a un autore misogino. Proprio perché si pensa al Corbaccio, che è la sua opera matura, dove diciamo non appaiono figure femminili di spicco, anzi risulta leggermente misogino. Però in realtà il Decameron, che è il suo capolavoro, è ricco di figure femminili e molte volte lui esalta le donne e dichiara apertamente che l'intero Decameron è scritto per le donne.
Diciamo che Boccaccio, quando ha ritrovato la fede, è diventato molto meno interessante, a parer mio personale.
Sì, diciamo che in realtà lui è uno scrittore eccezionale e estremamente moderno, questo sempre a mio parere, e nel Decameron questo è tangibile. E la varietà e l'universo femminile che lui riesce a descrivere è estremamente attuale.
Le donne che hai scelto di presentare alla rivista, qual è stato il canone di scelta, i parametri?
Canoni di scelta. Allora, da un lato ho deciso di scegliere delle figure femminili che fossero abbastanza conosciute. D'altro canto, ho cercato anche di far conoscere figure che sono meno note. C'è la novella di Alatiel, per esempio, che è una novella che viene poco trattata anche a scuola, proprio perché è lunghissima, e quindi ho cercato di far conoscere anche questa novella, che è leggermente meno conosciuta, mentre poi ho trattato anche altri argomenti, come per esempio la novella di Tancredi e Ghismonda, che in realtà è poi una novella che è molto conosciuta. Diciamo che in realtà un altro dei criteri può essere stato sicuramente, anzi sicuramente lo è stato, il cercare di far capire attraverso questa serie di articoli come in realtà ci sia proprio un universo femminile e come ogni figura femminile non sia mai uguale a se stessa, ovvero c'è un panorama di donne completamente diverse tra loro. Una cosa che può accomunare queste donne sicuramente è il desiderio di voler riappropriarsi di se stesse. Chi in un modo e chi in un altro, tutte queste figure cercano in qualche modo di riappropriarsi di se stesse, del loro corpo, della loro indipendenza, e questo secondo me è il filo rosso che può collegare tutte queste figure.
Un'altra delle rubriche che vedo qua è quella sugli itinerari museali.
Allora, è stata la prima serie di articoli di cui mi sono occupata per Vitamine Vaganti, perché ho una grande passione per la storia dell'arte, soprattutto l'arte rinascimentale, e ho avuto modo di scrivere e di raccontare dei percorsi in ottica di genere, quindi dedicati interamente a donne e a figure femminili, in un periodo in cui l'accesso ai musei era vietato, perché parliamo del 2020. Quindi dove l'accesso ai musei a causa del Covid era ancora precluso. Ed è stato, devo dire, un bel modo per vedere l'arte anche da un altro punto di vista e da un altro mezzo di comunicazione, che è il computer, e scoprire delle opere non sempre note, che sono presenti nei musei di Roma, perché gli itinerari che ho curato sono tutti quanti riferiti a dei musei romani, e capire anche come nei secoli i ritratti e le figure femminili siano cambiate. Ed è stato divertente e anche piacevole scrivere queste serie, proprio perché abbiamo avuto modo di capire come la concezione della donna pian piano è cambiata. Parlando dei ritratti femminili, ad esempio, sia la Galleria Nazionale di Arte Moderna, sia la Galleria Borghese, che sono due articoli che ho scritto appunto, è stato interessante vedere come tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento i ritratti convenzionali, quindi le donne su sfondo monocolore, serie, tutte imbellettate, piene di gioielli, piano piano le donne si siano sdoganate anche nelle arti figurative da questa immagine, da questo ritratto. E quindi a partire dalla fine dell'Ottocento fino a tutto il Novecento troviamo delle donne e dei ritratti femminili che sono completamente diversi rispetto alla tradizione. Cioè, è proprio un momento di rottura, e io penso che siano state proprio le donne a non volersi più far ritrarre nelle maniere tradizionali. Quindi vediamo donne che guardano fisso chi li dipinge, fisso negli occhi, che sono frontali e non tre quarti, che hanno uno sfondo e sono inserite in un contesto, non vengono ritratte più solo a mezzo busto, ma possono essere ritratte anche per intero, e possono essere vestite semplicemente, spettinate. Questo poi dipende dall'autore e dalla corrente artistica, però è stato un modo di riflettere sull'arte e vedere appunto come l'arte si sia evoluta osservando questi ritratti femminili.
Invece, continuando sempre qua scorrendo, a parte la varietà di argomenti che abbiamo già discusso, vedo un articolo dedicato a Tolkien.
Sì, perché io ripeto, la letteratura è una mia grande passione, ed è giusto anche raccontare in occasione magari di ricorrenze, in quel caso è stata una ricorrenza importante dalla nascita di Tolkien, raccontare anche di alcuni scrittori e delle figure femminili che hanno fatto parte della vita, dell'universo letterario anche di questi scrittori. E appunto l'articolo che è dedicato a Tolkien vuole porre l'accento proprio su questo, ovvero sulle figure femminili, che in questo caso erano la moglie e la madre dello scrittore, quanto queste donne siano state importanti ai fini della formazione stessa e dell'esperienza che poi viene fuori suoi capolavori.
Bene, bene. Che altro ci possiamo aspettare da te prossimamente?
Ma guarda, in questo momento sto pensando e sto lavorando su una serie dedicata alle animaliste e alle ambientaliste, perché penso siano due tematiche su cui spesso ci si sofferma poco, e soprattutto sulle animaliste, perché non vengono spesso ricordate, ma di tantissime figure storiche, anche verso il XIX secolo, di figure femminili che si sono impegnate attivamente nella tutela e nella protezione degli animali. Quindi in cantiere ho già iniziato questo percorso, in realtà, perché ho scritto di alcune ambientaliste, sia delle ambientaliste presenti alla COP26 e sia di Dian Fossey, che è un'animalista, primatologa, scienziata ed etologa, che è conosciuta per essere una delle maggiori studiose dei gorilla. E sulla scia appunto di questo articolo su Dian Fossey ho intenzione di continuare e di celebrare, di ricordare, di far conoscere assolutamente alcune figure femminili che anche nei secoli scorsi si sono impegnate per la tutela della vita degli animali, soprattutto per quanto riguarda la vivisezione, perché sono nati e sono stati fondati dei gruppi anti-vivisezione solo da donne, soprattutto a Londra.
Molto interessante. E come sei giunta a interessarti all'argomento?
Questo rientra assolutamente nei miei interessi, perché io sono una grande appassionata di animali, di medicina, di veterinaria, quindi rientra nell'ambito dei miei interessi, assolutamente. Praticando equitazione, stando sempre a contatto con la natura, con gli animali, è inevitabile sentirsi animaliste.
Invece tu sei un po' più impegnata dal punto di vista della toponomastica, l'associazione, tanto che hai articoli su proprio dedicati alle strade, alla toponomastica in generale. Ecco, andiamo un po' nello specifico.
Sì, allora, io ho iniziato qualche, diciamo, un anno e mezzo fa a praticare proprio i censimenti toponomastici, e ho avuto modo di capire quanto i censimenti che fa questa associazione, ovvero l'associazione toponomastica femminile, non siano meramente dei semplici dati, ovvero dietro a un censimento e quindi dietro a dei semplici e banalissimi numeri si nasconde molto di più. E non parlo soltanto di quello che chiamiamo indice di femminilizzazione toponomastica, ovvero quanto un comune o una città possiede o meno in percentuale intitolazioni femminili. In realtà la cosa che ho avuto piacere e che mi ha fatto poi appassionare i censimenti è il fatto che dietro a questi dati si nasconde molto molto altro. Infatti è possibile capire come, in base anche alla storia della città o alla storia del paese che ospita quella città, è possibile ricostruire e capire perché in un determinato periodo storico sono state fatte delle scelte di intitolazioni pubbliche rispetto ad altre. E ho avuto modo di fare il censimento della città di Parigi. È stata lampante questa cosa, proprio perché abbiamo avuto modo di capire come le intitolazioni a donne siano state specifiche. Mi spiego. Verso la fine dell'Ottocento le intitolazioni alle donne erano tutte intitolazioni o a figure religiose o ad artiste, proprio perché fine Ottocento eravamo in pieno periodo bohemien. Andando verso gli anni tra le due guerre mondiali sono state intitolate moltissime strade a sportive, mentre era nel secondo dopoguerra le intitolazioni femminili, che sono state riscontrate per la maggiore percentuale, sono tutte a donne e a figure femminili che hanno punti di adiacenza con la resistenza, quindi tutte militanti della resistenza. E questo fa capire tante cose e lo trovo interessante, uno spunto di riflessione.
Qual è la città che ti ha più colpito, ti è rimasta più impressa?
Allora, sicuramente la città di Parigi, però a livello nazionale ho avuto modo di vedere che città come Trento e Bolzano hanno un indice di femminilizzazione toponomastica abbastanza alto, rispetto invece a delle città come Bari, che ha un indice molto basso, e altre città che si attestano sulla media. Ovviamente dobbiamo lavorare ogni giorno perché questi dati crescano, perché non è possibile che nel 2022 abbiamo percentuali di intitolazioni a figure femminili che si attestano intorno al 4-6%. È impossibile, e per questo dobbiamo lavorare.
Bene, senti, con le altre abbiamo parlato più della rivista che dell'associazione, ma visto che te ti occupi un po' più dell'aspetto per cui l'associazione è nata, cioè il promuovere i nomi nomi femminili per la nominazione di strade.
Mm-hmm.
Parliamo un pochino più dello specifico di quello che fa l'associazione e qual è la metodologia dietro.
Certo, allora l'associazione cerca di ottenere dei dati che siano il più possibile affidabili e da questi dati, dai risultati di questi censimenti delle strade toponomastiche e quindi censimenti toponomastici delle strade di comuni nazionali e di città europee o internazionali, capire come possiamo raggiungere utopicamente il prima possibile raggiungere, perché ancora la strada è abbastanza lunga, la parità di genere anche nelle intitolazioni pubbliche, che è una cosa che è abbastanza difficile, proprio perché, ripeto, parliamo di tassi di intitolazioni a donne nelle intitolazioni pubbliche che si attestano mediamente tra il 4 e il 6%. E partendo da questi dati si cerca di promuovere, tramite dei contatti con municipi, comuni, città, cercare di promuovere nuove intitolazioni in base anche alla storia di ogni città. Nel senso che toponomastica si occupa anche del ricercare nuove figure femminili che siano vicine al territorio a cui poter chiedere nuove intitolazioni.
Ok, facciamo un attimo un breve confronto. Secondo te, da quello che hai potuto vedere facendo i censimenti, quali sono le regioni messe meglio e l'Italia come si posiziona rispetto al resto d'Europa?
Allora, devo dire che l'Italia alla fine rispetto al resto d'Europa ha una situazione che da un lato è incoraggiante, perché da un lato abbiamo i toponimi che noi definiamo neutri, ovvero che non hanno genere né maschile né femminile, in grandissima maggioranza in Italia, e parliamo quindi di intitolazioni che appunto non hanno genere, che possono essere intitolati a un uomo o una donna o a cognomi generici di famiglia ed altre insomma specifiche su cui adesso non mi soffermo, e quindi hanno un grande numero di strade neutre e un numero di strade maschili che è sicuramente molto inferiore rispetto alle strade neutre, però è sicuramente molto superiore alle intitolazioni femminili. Nelle città internazionali invece troviamo che le strade maschili sono nettamente superiori alle strade neutre, quindi abbiamo una netta percentuale maggiore di intitolazioni a uomini. E questo da un lato non è incoraggiante, perché comunque il divario tra figure femminili e figure maschili si sente ancora di più.
Ok, invece nello specifico, visto che prima hai nominato Parigi e hai detto che è il progetto che per adesso ti ha più appassionato, potresti entrare un pochino più nello specifico di Parigi, di quello che stai facendo, delle difficoltà anche che stai riscontrando, perché comunque facendo toponomastica di paesi stranieri la lingua penso sia un enorme problema da superare.
Sì, allora diciamo la lingua è l'ostacolo maggiore per chi fa i censimenti delle città internazionali. Devo dire che Parigi in questo invece è stato un censimento per quantità e numero di strade, è stato un censimento molto difficile. Però la cosa positiva è che Parigi e la Francia in genere è molto interessata all'origine del nome delle strade e crea dei siti che specificano, si permettono di andare all'etimologia di quelle intitolazione con facilità. Per questo motivo la ricerca della derivazione, comunque dell'origine del nome e delle intitolazioni di queste strade è stata relativamente semplice. Per Parigi, oltre al censimento, ho in cantiere, insomma sempre con toponomastica, un progetto, ovvero un progetto di un libro tascabile in cui appunto si analizzano i dati che sono emersi dal censimento, cercando però di raccontare effettivamente storicamente come questo sia avvenuto, ovvero spiegare come queste intitolazioni si siano evolute, quindi in quali anni siano state fatte più intitolazioni femminili, in quale zone, quindi in quali quartieri della città siano presenti il maggior numero di intitolazioni e rispetto a quale categoria, perché noi nei censimenti non ci limitiamo soltanto a categorizzare i maschili e i femminili e i neutri, ma specifichiamo anche il tipo di intitolazione femminile, ovvero se questa intitolazione è dedicata a una Madonna, a una santa, a una benefattrice laica, a un umanista, a una scienziata, a un personaggio storico, se è una lavoratrice. Quindi cerchiamo di andare a fondo per capire, anche si capiscono tante cose da questo. E il libro di Parigi, che insomma su cui adesso stiamo ancora lavorando, ha l'intento di fare proprio questo, di andare a fondo e di spiegare a parole questi dati che in realtà sono numeri.
Avessi tu il potere di mettere i nomi ai nomi delle strade. Chi intitoleresti le strade?
Non vorrei fare i nomi specifici, però ritengo che ci siano tantissime intitolazioni, soprattutto in Italia, a figure religiose femminili. Che sia dovuto questo alla presenza dello Stato, dello Stato della Chiesa in Italia, o comunque a una forte presenza della religione, questo è indubbio. Però credo che sia giusto intitolare nuove strade a nuove figure laiche, che non siano soltanto letterate, che non siano soltanto umaniste, che non siano soltanto medaglie d'oro della resistenza, ma anche figure o più strettamente legate al territorio e che quindi hanno un forte legame con quel territorio, anche parlando di piccoli comuni, andare a cercare nello specifico delle donne che hanno fatto del bene per la loro comunità e che hanno magari lavorato per quella comunità, altrimenti sono pochissime le intitolazioni alle donne dello sport, e credo che questo sia uno dei grandi obiettivi, perché lo sport ovviamente è fondamentale e non possiamo dimenticare delle donne che ci hanno consegnato tantissime medaglie.
Ok, allora, bene, e anche questa puntata è terminata. Ringraziamo Marta Vischi per essere stata la nostra ospite.
Grazie mille a te per il tuo tempo e un piacere essere stata qui con voi. Grazie, buona serata.
E noi ci vediamo alla prossima puntata.